that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. They must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch, we're just peel out the watch, we're.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Vorremmo fare l'apertura di questa trasmissione con un omaggio alle donne della rivoluzione d'ottobre, perché oggi è il 5 novembre e la ricorrenza della rivoluzione d'ottobre è il 7 novembre. E quindi vogliamo ricordare le donne che hanno combattuto per la rivoluzione attraverso due di loro. Ne abbiamo scelte due, le donne che hanno combattuto per la rivoluzione sono tantissime, non necessariamente sono famose, anzi la maggior parte non lo sono affatto, hanno combattuto, hanno lottato e magari non ci ricordiamo neppure i nomi, ma intanto per tutte ne vogliamo ricordare due. La prima è Inés Arman, rivoluzionaria bolscevica, che proprio durante la rivoluzione d'ottobre era infatti a Mosca e ha assunto degli incarichi anche importanti durante la rivoluzione e dopo la rivoluzione. È stata presidente del Consiglio economico della provincia di Mosca, preparata a diretto una conferenza in giugno delle donne sempre della regione di Mosca e poi il congresso delle operaie e delle contadine russe. Ha avuto un ruolo importante nel 1919, in marzo, quando con l'aiuto della Croce Rossa Inés Arman è partita per la Francia per ottenere il ritorno in Russia dei resti del corpo di spedizione inviato dal vecchio regime nel 1916. Con la rivoluzione quei soldati erano divenuti inaffidabili e il governo francese li aveva internati in campi di concentramento, reprimendo nel sangue la loro ribellione. E fu ostile anche il comportamento tenuto nei confronti della delegazione guidata proprio da Inessa. Infatti lei stessa fu internata a Malo-les-Bains, le venne impedito ogni contatto con i soldati e dopo 3 mesi fu rimandata in Russia. Da allora la sua salute cominciò a declinare, ma non si sottrasse ai suoi impegni, tant'è vero che nel 20 la troviamo a dirigere la conferenza delle lavoratrici russe. Ma il 24 settembre del 1920, dovendo lasciare l'ospedale perché sotto attacco dei bianchi, morì di colera e le sue spoglie furono interrate sotto le mura nord del Cremlino. Vogliamo ricordare anche Olga Rozanova, nata nel 1886 a Melensky in Russia. Olga Rozanova era un pittore d'avanguardia, al contrario di molti pittori d'avanguardia che viaggiarono in Italia e in Francia per trarre, come usava quella volta, no? Trarre ispirazione dagli sviluppi dell'arte occidentale. Lei lavorò per lo più in Russia. Anzi, dopo aver studiato a Mosca si trasferì a Pietroburgo, dove divenne una delle protagoniste dell'avanguardia. Nell'11-1911 iniziò a sperimentare con successo lo stile neoprimitivista. Nel 12 strinse amicizia con alcuni poeti del futurismo russo e al futurismo si possono connettere anche le opere del periodo 13-14 di paesaggi urbani, nei quali le case si accatastano e crollano quasi travolte da un sisma. Ci tenevamo particolarmente a parlare di Olga Rozanova perché noi abbiamo usato molto spesso le immagini dei suoi quadri, sia negli atti, nelle pubblicazioni che abbiamo fatto, sia sul nostro blog, perché sono di una sconvolgente attualità e modernità. Sembra impossibile che siano state fatte in quegli anni. Questo per far capire che quando c'è una rivoluzione che è sorretta da ideali, da speranze, da immaginari molto forti, questa travolge qualsiasi aspetto della vita e sconvolge e qualsiasi aspetto della vita ne esce con una grande carica. Tant'è vero che lei poi si è dedicata anche sia a un collage tra poesia visiva, colore e esperienze grafico-illustrative. E questa tecnica l'ha portata a degli album intitolati La guerra e La guerra universale. Le creazioni del biennio 16-18 appartengono al periodo suprematista. E proprio poco dopo la rivoluzione entra nel Dipartimento di Belle Arti come dirigente. Anche Olga Rozanova muore molto giovane, nel 1918, di tifo. E i quadri non oggettivi furono esposti nella mostra postuma del 18-19 nei cicli Suprematismo e Pittura di colore. C'è un dipinto del 17 che si chiama Striscia Verde, che dà l'impressione di un raggio surreale su fondo bianco che attraversa lo spazio ed è, penso, una delle espressioni più compiute del suo stile pittorico. Una cosa ci ha colpito: che queste donne hanno saputo trasferire nei loro ambiti la carica rivoluzionaria E non soltanto, però uno le cita perché hanno avuto anche diciamo dei risvolti pubblici, no? Però perché anche la loro vita personale, privata, le loro scelte di vita sono state coerenti con le scelte rivoluzionarie, le scelte politiche. Non soltanto loro, ma anche tante altre donne della rivoluzione. Cioè le scelte politiche, le scelte personali si sono intrecciate e tutte in un modo o nell'altro hanno scardinato quelle che erano le forme, la norma dominante, quelle che noi diciamo sempre, le norme che ci soffocano nell'oppressione di genere e che tentiamo di scardinare tutti i giorni della nostra vita. Vorremmo finire questo omaggio con una poesia che però non è né di quel tempo né di quelle donne, per far vedere che però c'è un filo, no, che congiunge tutta una serie di esperienze. È una poesia di una poeta afroamericana che si chiama Jane Cortez e si intitola Questo è quanto. E se non lottiamo, se non resistiamo, se non ci organizziamo ed uniamo e prendiamo il potere di controllare le nostre stesse vite, allora indosseremo l'aspetto esagerato della cattività, l'aspetto stilizzato della sottomissione, l'aspetto bizzarro del suicidio, l'aspetto disumanizzato della paura e l'aspetto decomposto della repressione nei secoli dei secoli e per sempre. E questo è quanto.
Never had to risk my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover. Everybody's eyes, I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love no man can shake. Follow my heart, lead my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover. $20,000 bail for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover. Everybody dies, I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you.
It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal.
Presentazione, questo omaggio alle donne della rivoluzione d'ottobre ci ha fatto venire in mente un paio di argomenti per la prima parte della trasmissione, per gli argomenti che sono secondo noi di grande attualità, e cioè uno è per esempio il discorso della differenza fra la rivoluzione per sé e la rivoluzione fuori da sé. Fare la rivoluzione per sé significa che i soggetti rivoluzionari, in questo caso noi mettiamoci come donne in gioco, come genere oppresso, noi parliamo di noi, che i soggetti rivoluzionari devono partire da loro stessi e sviscerare le contraddizioni e le oppressioni che vivono, e da questo trarne linfa rivoluzionaria e agire rivoluzionario. Se invece noi aspettiamo che la rivoluzione la faccia qualcuno per noi, qualcuno, ma anche qualcuna, la rivoluzione fuori da sé, la rivoluzione fatta per la classe e non dalla classe, porterà soltanto risultati parziali, e questi risultati che cosa succederà? Che saranno facilmente annullabili, riconducibili a quello che c'era prima, e soprattutto il soggetto rivoluzionario non porta quelle che sono veramente le sue istanze. Io ritengo questa cosa molto importante, perché spessissimo l'agire politico viene fatto per, no? È una cosa che noi ci mette molto in difficoltà, perché noi spesso vorremmo essere nelle lotte che, faccio un esempio qualsiasi, che sono quelle delle donne migranti, no? Per esempio quelle delle donne del terzo mondo. Però questo è un esempio molto facile ed estremo. Però noi possiamo appoggiarle, possiamo essere dalla loro parte, ma non possiamo mai fare le lotte per loro, e soprattutto diventa un arrogarsi il diritto di decidere per altri, al di là del fatto che le loro esigenze le sanno soltanto loro e che sono loro quindi i soggetti rivoluzionari che si devono liberare. E in ogni caso non spetta a qualcuno di fuori un processo di questo tipo. Questo per noi donne è molto importante. Perché? Primo, perché ci siamo abituate, cioè il potere ci ha abituato a chiedere, e questo già è un altro livello, non si parla neanche di livello rivoluzionario, si parla di livello riformista, di diritti, però ci ha abituato a chiedere e ci ha abituato alla delega, mentre è il partire da noi che può creare, solo il partire da noi può creare azioni rivoluzionarie.
Leave the wood outside when all the girls here are freezing cold. Leave me with your body.
Questa era una prima osservazione, però sì, insomma, che ci tocca molto da vicino. È una cosa che noi ogni tanto dibattiamo, svisceriamo, cerchiamo di essere molto attente, però non è così facile, anche perché poi c'è un coinvolgimento nelle lotte in cui una viene, cioè visceralmente viene portata a partecipare in maniera magari anche eccessivamente sovradeterminante. Allora, però questo ci ha costretto anche a riflettere su un'altra cosa, cioè sullo stato attuale del femminismo. Perché questo? Perché noi adesso, come sempre, tutti novembre, che cosa succede? Che cominciamo a pensare al 25 novembre, ci vengono un mucchio di sollecitazioni da tutta una serie di parti, e il 25 novembre è questa scadenza, questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Allora, la prima cosa che ci siamo chieste noi tutte insieme è che cosa, come sta messo il femminismo adesso, cioè che significa essere femministe adesso e come si presenta la situazione attuale. perché altrimenti tutto quello che facciamo, se non partiamo da un'analisi del presente, rischiamo di non fare qualcosa di positivo, di fare qualcosa contro noi stesse o comunque di non essere incisive, no? Allora, la situazione attuale si presenta come un attacco a tutto campo, al femminismo e alle donne, che poi è parte, cioè non ha niente di diverso da quello che è l'attacco, l'attacco che è la guerra a cui il neoliberismo sta sottoponendo tutta la società. Però il patriarcato, diciamo con una sua definizione, con una sua modalità particolare, ha un innestato sul neoliberismo, ha una reazione forte con delle caratteristiche proprie, no? Sul usando il femminismo e la condizione delle donne. Tant'è vero che usa un linguaggio accattivante, ipocrita, e cerca di ottenere una nostra volontaria sottomissione. Noi sappiamo, noi veniamo da un'esperienza non soltanto di in prima persona, ma la storia e la memoria giocano un ruolo molto importante, e il femminismo è sempre stato antagonista contro la norma, contro il controllo, contro lo stigma con cui le società hanno bollato chi si ribella, si sottrae, per la riappropriazione di esistenze libere, contro ogni scala di valori imposta.
E un'altra cosa importante, proprio per parlare di memoria, la memoria femminista, abbiamo parlato molto spesso, insomma, di quanto per noi sia importante ricordare, ma ricordare con un certo criterio, con dei presupposti che sono presupposti ovviamente femministi, perché effettivamente quello che poi abbiamo notato è che la memoria che viene definita femminista, almeno per quanto riguarda la società, è semplicemente una definizione, come un'etichetta che è stata messa, ma in realtà poi all'interno il contenuto è vuoto. È chiamato femminismo un po' tutto ciò che riguarda le donne, ma un po' così in gran caciara, senza stare lì a capire, cioè nel senso, abbiamo spesso detto delle se non ora quando, e del fatto che appunto, insomma, una fascista o una suora tantomeno non può essere femminista, cioè nel senso il femminismo è di parte, cioè nel senso è schierato, e quindi questa memoria che ci vogliono vendere è effimera, è come un soppillettile in cui, no, noi siamo carine e quindi arrediamo con questa memoria in cui siamo tanto carine e brave, abbiamo aiutato i partigiani, abbiamo lottato per il divorzio, poi ovviamente ha un filtro che ha fatto passare solamente alcune cose. Nessuno parla di Giorgiana Masi quando si parla di divorzio e si racconta cosa è successo per ottenere anche quella briciola, perché poi fondamentalmente è una briciola. Tutt'oggi stanno rielaborando la legge sul divorzio, perché comunque era orribile, era comunque una trafila burocratica e dispendiosa di soldi. Non ci si liberava realmente, insomma, tuttora non ci si libera così facilmente se si vuole divorziare, insomma. E lo scenario però è apocalittico, non è molto buono, proprio perché appunto, come diceva prima Eli, il capitalismo è in un punto in cui ha conquistato tutto, è andato oltre ogni barriera che aveva potenzialmente immaginato anche lui, e si è preso tutti gli spazi immaginabili, e dico immaginabili perché ci sono quasi riusciti ad uccidere anche il nostro di immaginario, che ormai è proprio in questo che non riusciamo ad andare oltre, cioè nel senso, noi abbiamo delegato, siamo nei nostri contenitori dove ci hanno inserito, non riusciamo ad andare oltre alla rivoluzione, diciamo millantata, no, per delega, proprio perché appunto non abbiamo più l'immaginario di quello che potrebbe essere invece un vero atteggiamento rivoluzionario. E in questo il femminismo è potente, cioè nel senso ha dimostrato che invece sovverte ogni cosa, proprio perché parte da sé, parte da dentro di noi, e quindi da lì si espande verso l'esterno. In più tutto questo questo atteggiamento che hanno avuto ovviamente ha pacificato poi tutto quello che ci circondava, distruggendo ovviamente ogni possibilità, perché appena tu provi a immaginare qualcosa di diverso o di rivoluzionario, di violento, ma nel senso di violenza contro l'oppressione, contro la repressione, e vieni comunque riportato nel tuo cantuccio da gregge, dove sei tu quello che è pericoloso, perché stai immaginando qualcosa che è pericoloso per la struttura in cui siamo ingabbiati, e in questo ci vedo molto le quote rosa, tutte le varie leggine, sui femminicidi, la bocca piena di tutto quello che riguarda questioni femminili, sulla violenza sulle donne, eccetera, no? Creano quell'invidia sociale per cui si parla di noi, però in realtà non si parla di noi, perché poi il pensiero comune, ovviamente, ma giustamente, perché c'è, cioè, nel senso, se l'espressione del femminismo deve essere una quota rosa o una legge stupida sul femminicidio, che tra l'altro è strumentalizzata per reprimere le stesse donne che dicono di difendere, e a quel punto si crea un'invidia sociale, perché sia tra le donne che tra donne e uomini, perché ovviamente tu non lavori, però vedi, lei è riuscita, che ne so, a prendere i fondi per l'imprenditoria femminile, perché lei, io no, vedi, cioè si crea o si innesta, proprio innesca nelle persone tutto un meccanismo che non porta a essere reazionari e quindi scendere in piazza e comunque fare qualcosa. Si millanta il fatto che si vorrebbe, no, dare un ceffone al vicino, prendere per capelli quella perché quella si è presa, non so, una paga più alta di me, che invece io tutti i giorni sto zitta e non dico niente, perché poi è questo, è la gara a chi è più remissivo e remissiva nella società, e questo è dovuto secondo noi proprio perché, appunto, cioè, ci hanno distrutto e pacificato. Anche in questo il femminismo della differenza, questo a mio parere, insomma, io ci sono cresciuta, sono stata formata da questo, e però mi sono poi accorta nel mio percorso politico che mi stava stretto perché mi costringeva in qualche modo a dover dimostrare quanto valevo semplicemente perché donna, e non perché effettivamente io, in quanto donna e femminista, fossi schierata politicamente da una parte e non da un'altra, e quindi in quel senso mi sono sentita stretta. Ovviamente la società patriarcale, la società neoliberista ha sfruttato quella corrente maggioritaria, no, di femminismo che è passato posto anni 70, e l'ha strumentalizzata, l'ha rubata, l'ha presa e l'ha fatta propria, perché poi non sto ovviamente non sono molto d'accordo con quelle istanze, però non sto dicendo che è colpa semplicemente di quel tipo di femminismo, ma è stato facile strumentalizzarlo, e quindi anche per quanto riguarda tutto ciò che riguarda l'oppressione di genere. L'oppressione di genere è trasversale, il femminismo no, quindi si può dire ovviamente che tutte le donne vengono oppresse in quanto donne, ma che il femminismo è schierato semplicemente da un lato, che pensiamo sia il nostro, ma il nostro non esclusivamente della coordinamento ovviamente, ma di tutte le compagne che fanno politica e che comunque si spendono, ma il resto, se non ha una matrice rivoluzionaria, o se non ambisce ad essere rivoluzionario, se non ambisce a rompere queste porte, se non osa, se non va oltre a tutto questo, rischia comunque di sgretolarsi e di essere semplicemente un'etichetta.
Allora, non so dove sia arrivata Noemi, perché ho risposto a una telefonata di là, e quindi riprendo un filo che mi interessava in particolare. Ho sentito che lei parlava proprio di questo, cioè del fatto che vogliono presentare il femminismo come una ricerca di diritti, di uguaglianza con il maschile, come una corsa alla carriera e ai posti di comando, per cui parlava di questa invidia sociale che si innesca quando poi c'è per esempio anche la guerra sul posto di lavoro, no? Per cui la donna che riesce ad avere delle agevolazioni con le famose quote rosa viene vista in maniera viene vista molto male, no? Perché è di fatto, ed è in effetti così, un vantaggio categoriale, no? E in effetti tutte le lotte non dovrebbero mai essere categoriali, perché nel momento in cui diventano categoriali vuol dire che si coltiva un orticello. Comunque viene presentato appunto il femminismo come una corsa alla carriera ai posti di comando, come un problema di quote rose e di pari opportunità, di linguaggio politicamente corretto e di leggi securitarie, di strade intestate al femminile, di associazioni finanziate dallo Stato a vario titolo che devono assolvere la funzione di tante ONG. A proposito, per esempio, se la compagna ci sta ancora ascoltando, della telefonata che ho ricevuto un attimo fa, mi stava dicendo che troppo spesso ci dimentichiamo di usare il femminile durante la trasmissione, o comunque in quello che diciamo, o nel modo in cui nominiamo le donne. Diciamo che ha ragione, nel senso che noi in linea di massima siamo molto attenti a questo, ci teniamo, però a parte il fatto che c'è un'abitudine difficile da togliersi, di usare il maschile universale, no? Una cosa che non dovrebbe essere fatta. E a parte fare questo, volevo dire alla compagna, appunto, se ci sta ascoltando ancora, due cose. Una che riguarda un episodio che ci ha raccontato una compagna del nord, molto simpatico. Lei insegnava e in un'aula, diciamo, universitaria, la maggior parte delle persone che la stavano ascoltando erano donne, erano ragazze. Allora lei ha detto, beh, dice, siccome finora è stato usato il maschile universale, proviamo a usare il femminile universale, nel senso che siccome la maggioranza qui sono donne, parlerò e userò e dirò tutto al femminile. Perché come c'è il maschile universale, evidentemente ci può essere anche il femminile universale. Ah, dice che dopo un po' ha provato a fare queste cose, dopo un po' è successo un pandemonio, nel senso che i maschi si sono rivoltati perché hanno protestato vivamente, perché non si sentivano nominati, non si sentivano esistere. E allora lei ha detto, beh, vedete che allora è vero che non esiste un maschile universale, perché chi non viene nominata non esiste. Allora, questa è una. L'altra invece è una cosa che riguarda il politicamente corretto, che secondo me poi esagera dall'altra parte, no? O comunque è strumentale. Perché questo l'ho già detto un'altra volta, ma mi fa piacere ripeterlo, perché cioè riguarda me stessa. Io faccio l'architetto e chiaramente come pratica ormai è passata sul posto di lavoro quella di chiamarmi architetta, perché è politicamente corretto, è il riconoscimento di una professionalità, chiamiamola così, al femminile. Allora, io personalmente però mi sento, cioè sono molto irritata da questo, sono molto irritata perché il percorso è maschile. Il mestiere è impostato al maschile. Il percorso sul posto del lavoro, più maschile di così non potrebbe essere, però ti chiamano architetta e io mi sento presa in giro, perché è un espediente formale, mentre l'oppressione di genere è strutturale.
Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade. Eu sem você.
Un'ultima cosa per chiudere la prima parte della trasmissione, noi coi tempi siamo sempre fuori, cioè abbiamo già sforato abbondantemente la prima mezz'ora. Comunque questa è una cosa importante, che il patriarcato in questa stagione neoliberista ha assunto nuovi volti e usa nuovi mezzi e nuove strategie. Per cui la violenza sulle donne, quella quotidiana, quella pubblica, quella familiare, viene riconosciuta e nominata, tant'è vero che anzi, no? Però viene riconosciuta e nominata per essere strumentalizzata attraverso un'attenzione che io definirei paterna, no? Virgolettato. Cioè, è come se qualcuno si preoccupasse della nostra salvezza, che pensasse a noi, che abbiamo bisogno di protezione. Però usa la nostra condizione come strumento per il controllo di tutti gli oppressi e non di noi soltanto. Attraverso la violenza che subiamo veniamo infantilizzate e vittimizzate come impostazione di fondo. Possiamo essere salvate solo se ci affidiamo allo Stato. Però allo stesso tempo sulla nostra pelle vengono varate leggi securitarie che si appropriano della violenza su di noi e ci violentano un'altra volta. Ci violentano perché usano la nostra oppressione per opprimerci nelle strade quando manifestiamo, sul lavoro quando siamo licenziate, quando ci sfrattano perché non possiamo pagare l'affitto. Sfruttano la nostra di condizione di oppresse e il patriarcato promuove le donne che invece si prestano a servirlo degnamente, a collaborare all'oppressione di tutte le altre, e pretende pure che noi siamo contente perché abbiamo avuto l'emancipazione. Possiamo fare tutto, possiamo fare le soldate, possiamo andare a bombardare i popoli, possiamo condannare come giudici, possiamo amministrare carceri, possiamo picchiare i manifestanti per le strade perché di poliziotte ce ne sono tante, possiamo ambire a cariche istituzionali, per cui dobbiamo tanto ringraziare il patriarcato per questo. Allora la necessità di fondo è di porsi il problema della denuncia e dello smascheramento di queste modalità che ha il patriarcato adesso, e quindi dalla presa di distanza di quelle che noi abbiamo chiamato diverse volte ormai patriarche, cioè ci vorrebbero irretire con il ricatto della sorellanza, della trasversalità dell'oppressione di genere, e farci dimenticare che l'oppressione di genere è sì trasversale, ma è inscindibilmente legata all'oppressione di classe.
Oggi, che vantaggi di aver renascere nostra vita, volta che braços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para o além.
Facciamo partire la parentesi che come al solito fa un break di tutt'altro argomento.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Il neoliberismo, frutto dell'autoespansione del capitale, ha prodotto l'iperborghesia o borghesia imperialista, impiantata su un sistema che ha perso ogni coloritura nazionale e manifesta nel predominio delle grandi multinazionali la guerra ai residui dello Stato-nazione. Siamo nella stagione in cui gli USA tentano in tutti i modi di organizzarsi e strutturarsi come impero, ma dove c'è l'impero c'è anche aristocrazia. E questo è il senso dell'iperborghesia, cioè di quella frazione della borghesia legata agli interessi delle multinazionali e che ha relegato le restanti frazioni della borghesia al ruolo di servizio che avevano nella stagione nobiliare. Il tessuto sociale ne è devastato, lo sfruttamento si espande a tutta la società e a tutte le società. Questo è il senso della globalizzazione, quindi della sovranità imperiale, leggi statunitense, come tendenza irreversibile e necessaria per la propria sopravvivenza. Per questo da parte degli USA è necessario che una guerra si succeda ad un'altra, e per questo la guerra ha assunto connotati diversi dal passato, perché oggi serve per creare ordine, ma un nuovo ordine. Integralismi, guerre umanitarie, valori nazisti, disoccupazione, povertà costituiscono la trama dello sviluppo di questo modello. I ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre di più e sempre più poveri. Questa situazione determina conseguenze fortemente negative. Particolarmente violente sono le forme di repressione e di esclusione contro i governi, i gruppi politici, le forze sociali che tentano di sottrarsi a questo progetto. Anche l'Italia è investita da questo ciclone e i governi sono imposti per attuare il programma dell'impero, e lo fanno giocando le armi della demagogia e delle provocazioni giudiziarie. I governi Monti e Renzi hanno avuto e hanno un'agenda prefigurata e un compito loro assegnato che devono assolvere. I mandanti sono le multinazionali, ma l'humus e i padri spirituali sono il PD e D'Alema. Quelli che si spacciano per sinistra radicale sono attardati a chiedere un ritorno al keynesianesimo, dimenticando che la scelta neoliberista è ideologica. Investe tutti i campi e le soluzioni corporative e di mediazione sono state rimosse. E Keynes, il grande capitale, lo conosce e lo applica, cioè l'intervento dello Stato, ma solo nell'ambito dell'apparato militare industriale. In Italia, come altrove, è in atto una rifondazione profonda dell'assetto capitalistico che ha rotto il blocco sociale che ha governato questo paese nel dopoguerra. Ne discende l'inadeguatezza delle proposte di chi non coglie che oggi ogni tipo di rivendicazione di impegno, anche nell'ambito lavorativo, va ricondotto alla sua immediata e unica dimensione, quella politica. Ciao!
That I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched them let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you see.
Volevamo darvi delle comunicazioni su vari eventi che ci saranno e da qui insomma più in là. Vi ricordiamo che è il compleanno dello spazio sociale occupato Ex 51, che festeggia i 10 anni di occupazione, e domenica 9 ci sarà una passeggiata per il quartiere con mostra fotografica itinerante, e si partirà da Parco Giovanni Paolo I, ma che viene chiamato Villa Veschi, alle 11. Ci sarà un pranzo al sacco e quindi faremo una visita per il quartiere con anche alcuni insomma storici proprio. E alle 16 invece ci sarà il pomeriggio, sarà autogestito dalle scuole di zona con un workshop che parlerà di scuola sotto forma di dibattito insomma assembleare. E poi alle 18 ci sarà lo showcase del laboratorio hip hop meticcio Sterial e Open Mic, e poi la partita della Roma. E sabato 15 invece ci sarà dalla mattinata murales all'interno del 51, e alle 18 l'attacco al capolinea, un dibattito su con i lavoratori in lotta del TPL e i Clash City Workers Roma. A seguire la cena sociale dello spazio secondo il menù storico della tradizione, quindi passate tutti.
e l'ex 51 ci è particolarmente caro, perché noi come coordinamento l'ex 51 abbiamo fatto tutti i nostri incontri nazionali separati.
Lo spazio si trova a Valle Aurelia, via Aurelio Bacciarini 12, metro A Valle Aurelia.
Una comunicazione molto importante di tutt'altro tipo riguarda il fatto che domani, giovedì 6 novembre, c'è l'udienza del processo per Chiara, Mattia, Claudio, Nicolò, Notav, militanti Notav. L'udienza comincerà alle 9, finirà grosso modo alle 16.30 e sarà nella solita aula bunker a Torino, alle Vallette. Chiara ci è particolarmente cara, abbiamo cercato di starle vicino in tanti modi anche quando stava qui al carcere di Rebibbia Femminile, e come a tutti gli altri e a tutte le altre compagne e compagni Notav, e il 22 novembre è prevista una mobilitazione generale su tutti i territori, proprio in sostegno dei compagni, delle compagne Notav e non solo, arrestate, arrestati, processate, processati, incarcerate, incarcerati. E cogliamo l'occasione comunque per salutare con molto affetto tutte e tutti quelli che sono privati della loro libertà.
Altre comunicazioni su quello che faremo sabato 8 novembre, ci sarà alle ore 14 alla stazione Ostiense per andare a Ponte Galeria contro i CIE.
Poi domenica 9 novembre alle ore 17 nello spazio separato di l'una e le altre, spazio autogestito di donne femministe e lesbiche a Largo Nicolò Cannella a Spinaceto, ci sarà un incontro Autodifesa che passione. Una discussione sull'autodifesa e sulle modalità con cui possiamo praticarla. In strada, al lavoro, in casa, sull'autobus, al bar, una battuta, uno sguardo, il mobbing, la molestia, l'aggressione, tutte e tutti i giorni ci prendiamo la nostra piccola o grande dose di violenza macista e tutte noi, un modo o nell'altro, elaboriamo le nostre personali e creative pratiche di autodifesa quotidiana. Questo l'abbiamo preso dal testo dell'iniziativa, che poi si chiede: ma cosa intendiamo noi per autodifesa? Quale autodifesa pratichiamo ogni giorno? Quindi discutiamo insieme domenica 9 novembre 2014 alle ore 17 a l'una e le altre, Largo Nicolò Cannella, Spinaceto.
Ultima, ma non the list, ma non last, cena di finanziamento ROR ad Alexis il 7 novembre alle ore 20. Alexis, studentato occupato in via Ostiense 124. Cena di finanziamento, proiezioni di video estratti dall'archivio storico di Radio Onda Rossa e selezioni musicali delle DJ e dei DJ di ROR.
E adesso, siccome il tempo è super tiranno, e quindi ne abbiamo pochissimo, però la seconda parte della nostra trasmissione voleva essere, cosa che non sarà perché ci sono rimasti pochissimi minuti, voleva essere la coordinamenta verso il 25 novembre. Allora, proprio perché il 25 novembre è una data che ormai è diventata un rituale, noi ci siamo chieste che cosa sia il rituale e che cosa sia la ritualità e la controritualità o l'antiritualità. Perché molto spesso anche la controritualità rischia di diventare un rituale. E noi vorremmo impostare il nostro percorso verso il 25 novembre usando un metodo, cioè cercando di indagare e di scardinare quelli che sono i meccanismi con cui viene attuata la violenza su di noi, che è un lungo percorso che noi abbiamo cominciato addirittura nel 2011 e attraverso varie tappe ci ha portato al 25 novembre di quest'anno. Tant'è vero che noi ci ricordiamo nel 2011 e 2012 abbiamo cercato di indagare i meccanismi con cui questa società definisce il modello di donna. Avevamo definito in quegli anni l'opuscolo attraverso le parole "donna non si nasce, si diventa" di Simone de Beauvoir. Poi ci siamo occupate degli stereotipi di genere, dei meccanismi che compongono e scompongono i ruoli, anche attraverso e la definizione sempre del modello all'interno dei vari modelli di società, tant'è vero che vi consigliamo vivamente, per chi non l'ha letto, di leggersi Il grande Calibano in questo senso. E dopodiché abbiamo proprio indagato i meccanismi l'anno scorso su cui questa società si impernia per poter condizionare e costruire questo modello, fino ad arrivare alla definizione di quella gabbia di norme più o meno sottili, più o meno evidenti, più o meno interiorizzate, che costruiscono il nostro quotidiano e da cui non ci possiamo sottrarre. Allora, che cosa significa questo? L'anno scorso, per esempio, il tema centrale del nostro intervento è stato contro il concetto di legalità, perché la legge è proprio uno strumento che, essendo il risultato di un rapporto di forza, ci tiene legate, incastrate in questo meccanismo, in questa gabbia di norme e di riferimenti.
Infatti poi l'8 marzo invece del 2014 siamo andate a salutare le detenute, ovviamente approfittando anche per un saluto a Chiara, proprio perché appunto abbiamo ribadito il fatto che il carcere è violenza e quindi il carcere è espressione di quella legalità che viene comunque portata sempre sulle bocche del capitalismo per punire, no, chi sta fuori regola.
È uno strumento fortissimo, tant'è vero che si batte moltissimo, no, su questo concetto di legalità. È diventato fondante, è fondante della sinistra riformista e socialdemocratica, se voi ci fate caso, che è quella che naturalizza i valori neoliberisti in questa società, usa proprio continuamente il concetto di legalità. L'hanno portato anche nelle scuole, fanno educazione alla legalità. Allora, volevamo cominciare questo percorso, non ce la facciamo, non abbiamo tempo, quindi continueremo la prossima volta, faremo un approfondimento più organico la prossima volta, perché vi volevamo parlare di cosa intendevamo noi quest'anno per 25 novembre. In ogni caso, vi lasciamo con un augurio e un saluto e un augurio, speriamo di riuscire tutte insieme il più possibile a liberarci di questa gabbia in cui siamo chiuse, in cui siamo incastrate. Uno dei più importanti meccanismi che questo sistema usa nei nostri confronti è addirittura l'autosorveglianza, cioè noi stesse quando ci sentiamo fuori dalla norma dobbiamo fare uno sforzo, o siamo in difficoltà o dobbiamo fare uno sforzo per non sentirci in difficoltà. Allora, un grande abbraccio a tutte, un grande abbraccio a tutte quelle, a tutti quelli che sono privati della loro libertà, e ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao, alla prossima settimana da Radio Onda Rossa 87.9.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really happening. You bet. This is not really happening.